Buonasera carissimi amici ascoltatori ed eccoci qua nel nostro ultimo appuntamento di questa settimana che mi auguro abbiamo potuto passare insieme. Oggi concludiamo la lettura della nostra seconda lettera di Paolo a Timoteo. Ieri abbiamo visto la grande enfasi che Paolo mette sulla parola di Dio. Ora siamo giunti a un grande passaggio della scrittura. Paolo ha scritto qui il suo epitaffio. È la testimonianza di Paolo sul letto di morte. Versetti dal 6 all'8 di Timoteo, capitolo 4. Quanto a me, io sto per essere offerto in libazione e il tempo della mia partenza è giunto. Ho combattuto il buon combattimento, ho finito la corsa, ho conservato la fede. Ormai mi è riservata la corona di giustizia che il Signore, il giusto giudice, mi assegnerà in quel giorno, e non solo a me, ma anche a tutti quelli che avranno amato la sua apparizione. Abbiamo letto, io sto per essere offerto in libazione. Se tu fossi andato a assistere a quella esecuzione a Roma, avresti visto uno spettacolo di sangue. Molto onestamente sarebbe stato disgustoso vedere Paolo porre la sua testa sul patibolo, guardare il grande, corpulento, brutale soldato romano alzare una spaventosa lama al di sopra della testa di Paolo, poi con un solo colpo netto separare la testa dal corpo e vedere la testa cadere in un cestino da un lato e il corpo cadere fiacco e tremante dall'altro. Ma Paolo dice che anche se tu avessi visto tutto quello, non avresti visto molto. Per lui era essere su un altare e la sua vita stava per essere offerta in libazione, un'offerta di bevanda. Paolo ha usato questa figura metaforica già prima nella lettera ai Filippesi, quando era stato arrestato per la prima volta, e aveva pensato che la morte era davanti a lui. Egli aveva scritto in Filippesi 2, versetto 17, «Ma se anche vengo offerto in libazione sul sacrificio e sul servizio della vostra fede, ne gioisco e me ne rallegro con tutti voi». Egli desiderava che la sua vita fosse offerta in libazione. Ora, alla fine della sua esistenza, poteva dire che la sua vita era stata offerta al Signore come un'offerta. Che cos'era una libazione? Un'offerta di bevanda? Non ci sono istruzioni specifiche date da Dio agli israeliti in merito a queste offerte. Comunque, sono menzionate molte volte in Esodo e Levitico. Il vino era preso e sparso per essere offerto come sacrificio. Era certamente caldo perché veniva sparso su un altare di brace con del fuoco sotto e si può prevedere esattamente cosa sarebbe successo. L'offerta sarebbe evaporata per poi sparire. E questo è esattamente quello che Paolo sta dicendo qui. Io ho appena offerto la mia vita come un'offerta di bevanda in sacrificio per Cristo. Non è rimasto nulla per me, ma tutto per Lui. La vita di Paolo sarebbe presto scomparsa e tutto quello che sarebbe stato possibile vedere era Cristo. Questa è una delle figure metaforiche più belle che Paolo abbia usato. Molti cristiani cercano di essere ricordati facendo incidere i loro nomi in pietre commemorative o avendo un edificio dedicato alla propria memoria. Paolo non era interessato in questo tipo di cose. Egli dice: "La mia vita è un'offerta da versare. Cristo, non Paolo, è colui che deve essere esaltato." Questo è un passo molto ricco della scrittura. L'epitafio di Paolo è diviso in due sezioni. La prima è retrospettiva, nella quale Paolo guarda indietro alla sua vita terrena, proprio prima di essere giustiziato. Poi la seconda parte è in prospettiva. Egli guarda avanti, verso la vita eterna. La vita terrena e la vita eterna sono separate da ciò che noi qua giù chiamiamo morte. Paolo tira le somme della propria vita in tre differenti modi. Ho combattuto il buon combattimento. È stato un soldato, un buon soldato. C'era stata una battaglia da combattere e una vittoria da ottenere. Ora, alla fine della sua vita, lui dice, «Sono stato un soldato del mio Salvatore». Amica, amico, tutti i credenti dovrebbero prendere questa posizione. C'è una battaglia da combattere e ogni cristiano dovrebbe essere un difensore della parola di Dio e difendere le grandi verità della Bibbia. Ho finito la corsa. La vita non è solo una battaglia, la vita è una corsa. Paolo era un atleta disciplinato che si stava sforzando di vincere il premio. Durante la corsa, Paolo teneva il proprio corpo sotto controllo. Stava provando a vivere la vita cristiana in un modo tale da non essere disapprovato. In 1 Corinzi 9, al versetto 27, scrisse «Anzi, tratto duramente il mio corpo e lo riduco in schiavitù». L'autore dell'Epistola agli Ebrei scrive nel capitolo 12, versetti 1 e 2 «Corriamo con perseveranza la gara che ci è proposta, fissando lo sguardo su Gesù». Colui che crea la fede e la rende perfetta. Ora, alla fine della sua vita, egli poteva affermare, ho finito la corsa. Paolo ha percorso tutte le tappe, ha completato tutto quello che Dio aveva pianificato per lui. Infine dice, ho conservato la fede. La vita è stata data all'uomo in amministrazione fiduciaria da parte di Dio, e Paolo era stato un buon amministratore. Egli aveva conservato la fede. Paolo non cambiò mai idea in merito alle grandi verità e dottrine contenute nella parola di Dio. Quali grandi affermazioni sono queste? Torniamo ora all'affermazione contenuta nel versetto 6. Il tempo della mia partenza è giunto. Partenza è tradotto da una parola greca differente da quella usata in Prima Tessalonicesi per indicare la partenza della Chiesa al momento del rapimento da questa terra. Paolo stesso stava andando in cielo attraverso un'entrata diversa. I credenti che saranno in vita quando il rapimento avrà luogo non passeranno attraverso la porta della morte. Non tutti morremo, ma tutti saremo trasformati in un momento, in un batter d'occhio. Così scrive lo stesso Paolo in Prima Corinzi 15, nei versetti 51 e 52. La parola greca che Paolo usa parlando della sua partenza è analusis, una parola totalmente differente. È composta da due parole, una delle quali è luo, che significa slegare o sciogliere. Analusis può essere usata per riferirsi all'azione di slegare qualsiasi cosa, ma originariamente era un termine nautico usato per indicare una nave che era legata al porto, pronta per prendere il largo. Paolo aveva un concetto completamente differente da quello diffuso al giorno d'oggi. Ho sentito spesso dire durante un funerale più o meno queste parole. Caro fratello tal dei tali, egli è arrivato in porto alla fine. È stato fuori veleggiando su un mare piuttosto agitato, ma il viaggio è finito adesso. È arrivato in porto. Paolo sta dicendo proprio l'opposto. Sta dicendo, gli ormeggi sono stati sciolti dal porto. E questo è quello che la vita è. Noi non siamo ancora stati da nessuna parte, siamo stati solo approdati a questa piccola terra. Uno scrittore del passato, Tennyson, ha colto questo significato dell'affermazione di Paolo e nel primo verso della sua poesia, attraversando il cancello, scrisse: «Tramonto e stella della sera, è una chiara chiamata per me, e non ci possa essere rammarico per il cancello che lascio, quando prenderò il largo». Questo è quello che la morte è per i figli di Dio. Per noi è una liberazione dagli ormeggi. Paolo dice, non guardate la mia esecuzione e non permettete che il sangue vi scoraggi. Io sono come una nave che è stata ancorata al porto. Quando la morte verrà, io sarò finalmente libero di andare a essere con Cristo, il che sarà cosa di gran lunga migliore. Ormai mi è riservata la corona di giustizia che il Signore, il giusto giudice, mi assegnerà in quel giorno. Questo ci porta al lato positivo. Paolo sta guardando in avanti, verso il futuro. Lui sta aspettando una corona di giustizia. Una corona è un riconoscimento, e lui riceverà il suo riconoscimento un giorno. Non penso che gli sia stata già data, ma il Signore la conserva per lui, quando inizierà a distribuirle. Ci sono diversi tipi di corone menzionati nel Nuovo Testamento. Per esempio, in Prima Corinzi 9, nei versetti 24 e 25, si legge: «Non sapete che coloro che corrono nello stadio corrono tutti, ma uno solo ottiene il premio? Correte in modo da riportarlo. Chiunque fa l'atleta è temperato in ogni cosa, e quelli lo fanno per ricevere una corona corruttibile, ma noi una incorruttibile». Questa è la corona dell'atleta per essere stato vincitore nel percorso della vita. Esiste anche la corona del conquistatore di anime, menzionata in Filippesi 4, versetto 1. «Fratelli miei cari e desideratissimi, allegrezza è corona mia». Una corona è data per aver avuto parte nel condurre gente al Signore, è qualcosa di figurato, qualcosa di cui andare fieri, nel senso migliore della parola. Una corona di giustizia è, credo, il riconoscimento di una vita di giustizia, e Paolo la riceverà, ma non solo lui, ma anche tutti quelli che avranno amato la sua apparizione. Il punto è, ami la sua apparizione? Amare la sua apparizione significa che tu devi amare lui, il Signore. Vedi, amica, amico, chiediti, hai una stretta relazione con Lui? Gli hai mai detto che lo ami? Io ritengo che Paolo dicesse ogni giorno al Signore che l'amasse, perché prima l'aveva odiato, l'aveva perseguitato. C'è una corona per coloro che amano la sua apparizione, e io vorrei ricevere quella corona. Sappi che il Signore desidera fare un invito anche a te in questo momento. Egli desidera essere nella tua vita per portarti la gioia, la pace. Egli ti dice: «Venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò riposo». In questo inizio del terzo millennio, quante persone si lamentano, classificandosi degli esclusi, a motivi della loro povertà, della loro solitudine. E peraltro, a giusto titolo, la lotta contro l'emarginazione fa parte dei programmi della nostra società. Ma che bella notizia sapere che nessuno è escluso dall'amore di Dio e dalla salvezza, mediante la fede in Gesù Cristo. Nessuno può dire non è per me. Sì, avete ascoltato benissimo, amici. Egli vi dice, venite a me così come siete, incapaci di cancellare il vostro passato, incapaci di migliorarvi, di fare alcunché di buono. Io sono pronto ad accogliervi e a perdonarvi ogni colpa. Veniamo ora alle ultime parole di Paolo. Noi abbiamo potuto cogliere un tono trionfante nei versetti precedenti, ma ora non è più così. Paolo si confronta con la realtà della situazione. Leggiamo i versetti dal 9 al 15 di Seconda Timoteo, capitolo 4. Cerca di venire presto da me, perché Dema, avendo amato questo mondo, mi ha lasciato e se n'è andato a Tessalonica. Crescente è andato in Galazia, Tito in Dalmazia, solo Luca è con me. Prendi Marco e conducilo con te, poiché mi è molto utile per il ministero. Tichico l'ho mandato a Efeso. Quando verrai, porta il mantello che ho lasciato a Troas da Carpo e i libri, specialmente le pergamene. Alessandro, il ramaio, mi ha procurato molti mali. Il Signore gli renderà secondo le sue opere. Guardati anche tu da lui, perché egli si è opposto violentemente alle nostre parole. Cerca di venire da me, abbiamo letto. Perché Paolo dice questo? Si sente solo. Abbiamo detto che visitando la prigione marmetina si può capire il perché di queste parole. Cerca di venire da me, presto. Sono solo perché Dema si è ritirato, non ha potuto sopportare il caldo della situazione. Così ha lasciato Paolo ed è andato a Tessalonica, che era un bel po' distante. Tito è in Dalmazia. Non so se questi altri fratelli avessero una scusa legittima per lasciare Paolo, ma penso che Tito l'avesse. Paolo probabilmente lo aveva mandato in Dalmazia per svolgere un ministero. Non si sa abbastanza intorno a Crescente per capire il motivo per cui era in Galazia, anziché vicino a Paolo. Solo Luca è con me. Bravo, dottor Luca, che sta vicino a Paolo fino alla fine. Poi abbiamo letto, prendi Marco e conducilo con te, perché mi è molto utile per il ministero. Ricorda che Paolo non aveva voluto prendere con sé Giovanni Marco nel suo secondo viaggio missionario. Paolo aveva sbagliato su Marco e ora è capace di dire che Marco gli era utile nel suo ministero. E io sono felice che lui lo abbia detto proprio qui, nelle sue ultime parole. Paolo manda Tichico indietro, a Efeso, perché lui era uno dei pastori di quella chiesa. Lui non poteva stare a Roma all'infinito, dal momento che aveva la responsabilità di una chiesa. Ora notiamo un particolare che ci rivela qualcosa. Paolo chiede il suo mantello e il suo cappotto che aveva lasciato a Troas. Questo ci rivela un poco della sofferenza di Paolo. In quella prigione faceva freddo. Questa è una richiesta per i suoi bisogni fisici, ma voleva anche i libri, specialmente le pergamene. Egli aveva bisogno di qualcosa da leggere, qualcosa per la sua mente, non solo per il corpo. Paolo mette in guardia Timoteo su Alessandro, si era comportato male con Paolo, così raccomanda di guardarsi da lui. Poi Paolo prosegue nei versetti dal 16 al 18, qui al capitolo 4, della seconda lettera che Paolo scrisse a Timoteo. Nella mia prima difesa nessuno si è trovato al mio fianco, ma tutti mi hanno abbandonato, ciò non venga loro imputato. Il Signore però mi ha assistito, mi ha reso forte, affinché per mezzo mio il messaggio fosse proclamato e lo ascoltassero tutti i pagani, e sono stato liberato dalle fauci del leone. Il Signore mi libererà da ogni azione malvagia e mi salverà nel suo regno celeste. A lui sia la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Paolo fu solo nella sua prima difesa. E può essere l'udienza preliminare che apriva il processo finale di Paolo o il suo primo processo a Roma 3 anni prima. Paolo era solo a quel tempo, ma lui non vuole incolpare nessuno. Dio comunque è stato con lui. Prima Paolo ha chiesto a Timoteo il suo mantello, qualcosa per il suo corpo, e i suoi libri, le sue pergamene, qualcosa per la sua mente. Ora c'è qui qualcosa per il suo spirito. Il Signore mi ha reso forte. Tutti noi, dentro o fuori dalla prigione, abbiamo delle necessità in queste tre aree. È meraviglioso poter dire, il Signore è con me e mi fortifica. Sono stato liberato dalle fauci del leone. Era stato risparmiato da quel tipo di esecuzione, classica a quel tempo, ma Paolo sapeva che stava per essere trasportato in cielo. La lettera sembra conclusa, ma a Paolo viene in mente ancora qualcosa, anzi qualcuno. Così conclude questa lettera a Timoteo con riferimenti ad amici comuni. Versetti dal 19 al 22 di Seconda Timoteo, capitolo 4. Saluta Prisca e Aquila, e la famiglia di Onesiforo. Erasto è rimasto a Corinto, Trofimo l'ho lasciato ammalato a Mileto. Cerca di venire prima dell'inverno. Ti salutano Eubulo, Pudente, Lino, Claudia e tutti i fratelli. Il Signore sia con il tuo spirito. La grazia sia con voi. E dopo aver nominato e salutato varie persone, Paolo sollecita nuovamente Timoteo ad andare con urgenza, prima dell'inverno, e poi conclude la lettera. La benedizione conclusiva si sviluppa in due parti. La prima è rivolta personalmente a Timoteo e la seconda è diretta in generale ai cristiani di ogni tempo. La grazia sia con voi. La stessa di prima Timoteo e a Tito. Queste sono le ultime parole quindi di Paolo, l'Apostolo, di cui siamo a conoscenza e che conclude quello che è chiamato il doloroso canto del cigno dell'Apostolo. E con questo testo si conclude anche la nostra lettura delle lettere cosiddette di Paolo, scritte per Timoteo. Bene, con questo è veramente tutto anche per quanto riguarda questa settimana. Io vi ringrazio per essere stati con noi anche in questi 5 giorni e mi raccomando, ci sentiamo lunedì al solito orario nella prossima settimana che ci starà davanti. Ciao!